Buonasera, buonasera amici, buonasera. Scusate, inizio cantando anche se proprio non è uno dei miei talenti, però diciamo che sono di buon umore perché ho ricevuto due domande barra comunicazioni interessanti e quindi mi hanno svoltato la giornata. Vedi, a volte basta poco. Ero partita piena di dubbi su me stessa, sulla mia vita e sulle sorti dell'universo, e poi un paio di mail belle e ho detto ma sì, dai, teniamo botta un altro po', dai. Amici, voi come state? Oggi è mercoledì 16 novembre, sono 18 e 12 minuti e qui inizia ufficialmente il Tempio del Disagio, ovvero Manie di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, vi tiene compagnia sulle frequenze di Radio Parma, 102 e 104 FM, eventualmente per chi non si trovasse in zona limitrofa, città, barra, anche un po' andando verso Fidenza, Modena, mi dicono, e un po' dall'altra parte, potete ascoltarci in streaming su www.radioparma.it. Niente di più facile. Oggi è mercoledì e la giornata è proprio iniziata all'insegna dei cani, perché io stamattina avevo una delle lezioni, uno degli incontri che faccio per educazione cinofila dei miei canetti con Lia Begani, Clizia Biffi e Barbara Giuliano, di Compagne di Branco, che ormai conoscerete. E oggi approfondiamo quello che è l'articolo uscito lunedì, stavolta qualcosa di diverso perché si parla del lupo. Abbiamo ampliato il nostro gruppo di Compagni di Branco e soprattutto abbiamo introdotto il primo uomo. Infatti sono un po' in ansia per questo, perché comunque è Compagni di Branco e rimane Compagni di Branco. Però c'è un omino adesso, e quindi bisogna, cioè è una novità, ecco. Carly Rae Jepsen, quella di Call Me Maybe per intenderci, con The Loneliest Time featuring R. Wayne Wright, 18 e 16 minuti. E prima di collegarci al nuovo compagno di Branco, al nuovo esperto che ci parlerà di lupi, dell'associazione Io Non Ho Paura del Lupo, Daniele, e la nostra Lia Begani, facciamo la solita panoramica di quello che succede nel mondo, sull'internet, le notizie, i titoli, che poi chi lo sa se li approfondiremo oppure no. Wanda Nara, vi dico tutta la verità sul mio divorzio con Mauro Icardi. Se vi dicessi che io non so né chi sia l'una né chi sia l'altro, tutto su Ivanka Trump perché non sostiene più suo padre. Guarda, senza leggere l'articolo così, mi vengono in mente un paio di motivi. Tribunale di Roma, documenti dei bambini, genitori e non più padre e madre. Ecco, questo per esempio lo andremo ad approfondire. Vanity Fair fa stories, ci sono gli ospiti. Per i Maneskin arriva la nomination ai Grammy 2023 come miglior nuovo artista. Bravi ragazzi, siamo fieri di voi. Ci parte automaticamente il patriottismo, anche se non abbiamo nessun merito, no, nei loro confronti, quando qualcosa, insomma, sì, di italiano, di italico, ha un buon successo nel mondo. Dunque vediamo un po'. Abiti di Kate Middleton che piacciono tanto alle star. Selena Gomez dice che è ancora in viaggio, beata lei, chissà dove deve andare. Mike Tindall rivela in TV: sono rimasto in mutande davanti alla principessa Anna. Va bene, sarebbe interessante scoprire come, ma io non ve lo dico, vi dico i titoli e poi eventualmente voi andate a cercare, no? Funziona così? Basta. Poi se poi le andate a cercare, fatemi la cortesia, magari mi scrivete al 333-964-9949 che me lo dite voi, no? Cosa succede nel mondo. La parte del corpo che Elisabetta II non ha voluto mostrare mai nelle sue fotografie, mi verrebbe da dire l'ascella? Così, non so perché. Zoe Kravitz invece dice che il dolce e meraviglioso Channing Tatum è stato il suo protettore sul set del suo nuovo film. Io peraltro vorrei fare un shout out a Channing Tatum, che sicuramente ascolta Radio Parma, per ringraziarlo del cameo che ha fatto nel film Bullet Train. Ora, non so se l'avete visto, è un film che adesso nelle sale in tutti i cinema con Brad Pitt, ma anche tanti altri attoroni, È un film pazzerello, d'azione, non scontato come sono di solito i film d'azione, quindi per questo lo apprezziamo, ma una delle cose più belle del film è sicuramente il cameo di Channing Tatum, che ci ha fatto proprio ridere e sorridere. A me e Andre sul divano ci siamo guardati e abbiamo fatto anche perché fa un cameo divertente, così era una chicca. Se eravate invogliati ad andarlo a vedere, questo è un ulteriore motivo per cui andare a vedere Bullet Train. Ora c'è la pubblicità, quando torniamo ci colleghiamo con Lia Begani e Daniele per approfondire l'articolo sul lupo che avete letto sicuramente lunedì sulla Gazzetta di Parma. The Stallion, Beautiful Mistakes, 18:25 minuti. Noi siamo collegati con Lia Begani, la nostra meravigliosa, prestigiosa, prestidigitante, educatrice cinofila di Compagni di Branco. Ciao Lia!
Buonasera!
Buonasera! Come stai, cara?
Bene, un po' affaticata, oggi ho corso parecchio.
Hai fatto molte cose, ci siamo viste stamattina, sì. Come prima cosa avete cercato di trovare la pace tra dei cani le cui padrone si vogliono molto bene, in cui cani invece hanno detto ma noi che cacchio ce ne frega di cosa provate voi.
Anzi, mi fate un po' schifo.
Salutiamo la mia amica Mari e Alice, che sono le felici genitrici di Briciola, che è questa canetta in realtà molto carina e simpatica.
E tra l'altro gli abbiamo propinato io e te.
Sì, confermo. E loro hanno fatto una di quelle adozioni belle, perché lei ha 8 anni e vi dirò, 8 anni, avercela l'energia che c'ha sto cane, perché voglio dire
anche il fisico e
il fisico, sì. Quindi non siate scettici nelle adozioni di cani che non hanno necessariamente 6 mesi o un anno, ma 8, 9, 10 anni, perché Briciola gli dà il suo bel da fare. Alle mie amiche è un cane che,
ma infatti volevano un cane che camminasse e gli abbiamo dato
sì, vogliamo fare le passeggiate e effettivamente
e mo cammini,
solo che c'è questo piccolo problema: noi abbiamo questa utopia, come fu con l'Alessia, non ci riuscirò mai, no, di avere dei cani che vanno d'accordo, così possiamo fare le grigliate, le passeggiate, le cose insieme nei parchi, no, eccetera. No, le grigliate le ho già escluse per via del cibo, non mi guardare così. E per cui stiamo facendo un percorso con le sagge educatrici cinofile di avvicinamento, di come lo possiamo chiamare?
Non strage
di cani. Voi dite, no? Capito? C'è gente che manco fa. Adesso mi posso dare una pacchetta sulla spalla da sola? Cioè, manco. Cioè, c'è chi proprio non la fa proprio educazione cinofila. Noi facciamo pure quella per socializzare i nostri cani, capito? Non ne abbiamo mai abbastanza di voi. È stato bellissimo,
no,
però.
Fate quella per crearvi un nucleo di amici compatibile sia per voi che per loro.
Esatto, no, come quelli che si conoscono, si vogliono benissimo i nostri cani. E fanno le risse, no? Bene amici, ora noi stiamo aspettando di collegarci con Daniele, che è, diciamo, il rappresentante dell'associazione Io non ho paura del lupo, che è anche colui che ha contribuito appunto con l'articolo di lunedì, che si chiama Conoscere il lupo, che trovate online sul sito della Gazzetta. L'unica cosa che mi dispiace è che io ho fornito una foto, no, di un bel esemplare di lupo italiano, ma nel layout della pagina della Gazzetta il povero lupo
è
un po' sformato, è un po' oblungo e non gli rende giustizia, direi.
Però gli fa la coscia snella,
sì. Ci ascoltiamo Cosmo, ma poi riusciamo a recuperare Daniele in un modo o nell'altro e ve lo presentiamo. Cosmo con la verità, 18 e 32 minuti qui a Radio Parma. Io sono in studio, ma sono in collegamento da casa sua in esclusiva con Lia Begani e abbiamo raggiunto telefonicamente anche il buon Daniele Ecotti, rappresentante e membro dell'associazione Io Non Ho Paura del Lupo, che si trova. Daniele, dove ti trovi?
Vabbè, io sono in altissima Valle del Taro, dove vivo.
Ecco, immaginava, infatti quando ho detto Lia, io lo chiamo perché non sta vedendo i messaggi, ti ho immaginato, non dico in una battuta di caccia, però un po' nella foresta, non lo so, tra gli alberi, capito, le montagne, che è più o meno dove sei, giusto?
Sì, sì, assolutamente sì. Vivo...
Praticamente ti ha paragonato a Tarzan, Daniele.
No, che Tarzan? Lui è più da montagna. Tarzan è nudo nella giungla, capito? È un'altra cosa.
Amazzonico, Tarzan.
Dunque, scusa Daniele di questa introduzione, noi qui siamo un po' pazzerelli, a compagni di Branco, devi un attimo, devi acclimatarti al nostro mood. Però tu sei appunto il nostro nuovo compagno di Branco per quanto riguarda l'articolo che hai scritto appunto per noi lunedì, che è uscito sulla Gazzetta, che potete trovare anche online, che farà parte di una serie di contributi che Daniele ci darà per conoscere appunto meglio il lupo, visto che tra tutti i pelosi che ci circondano, sia quelli più domestici che quelli meno, è sicuramente un animale che è entrato e sta un po' entrando, suo malgrado forse, a far parte delle nostre vite. Pronto?
Sì. Scusa. Era una domanda?
Sì, era una... chiedevo conferma, perché magari dico cazzate, allora chiedevo conferma.
No, assolutamente, certo che fa parte delle nostre vite come molti altri animali selvatici, insomma il lupo attira sempre molto l'attenzione.
Sì. Devo dire che la gente è molto terrorizzata.
Sì, diciamo che come dire, il lupo risveglia delle paure ataviche, no? Un
certo.
Po' nelle persone.
E tutta colpa di Cappuccetto
queste paure
Rosso.
Purtroppo spesso sono alimentate da un'informazione che molte volte punta al sensazionalismo e a descrivere episodi e fenomeni che possono essere del tutto normali come se fossero delle cose
eclatanti,
terrificanti, sì. che possono spaventare eccessivamente le persone che spesso non hanno proprio le conoscenze per poter valutare degli episodi, perché
certo.
Nell'immaginario delle persone il lupo è visto come quell'animale che vive sperduto nelle foreste più selvagge,
sì.
Che non si fa mai vedere, eccetera. In realtà non è, nel nostro paese non è così.
Ok, ed è tutto questo va perfettamente in linea con diciamo il nostro obiettivo, che è partito dai cani, poi passato dai gatti, che sono sicuramente più domestici del lupo, ma in generale quello che vogliamo, che cerchiamo sempre di fare, è di appunto sfatare quei miti, come dicevi tu, dovuti ai media, i film, articoli come sensazionalisti o anche che vogliono spaventare, e dare delle informazioni invece un pochino più concrete, se non altro per partire da un punto di vista più
scientifico.
Più, sì, brava, scientifico, esatto. E dunque io metto una canzone e poi ti chiederò, giusto per far contestualizzare, no? Come ti sei tu avvicinato a questo mondo, così poi andiamo a vedere, a conoscere meglio anche proprio il lupo in prima persona, che sicuramente è in primo animale, che è estremamente affascinante e comunque anche quello che ci hai già raccontato nell'articolo, invito gli ascoltatori ad andare a dare una letta perché è già un ottimo inizio. Rieccoci amici, dopo un po' di musica direi per quanto mi riguarda di grande classe, con Adele che è tornata con la sua I Drink Wine. Noi siamo sempre in collegamento con Lia Begani, la nostra educatrice cinofila, e Daniele come rappresentante e membro dell'associazione Io Non Ho Paura del Lupo. E come ti anticipavo, Daniele, volevo capire, far conoscere anche ai nostri ascoltatori un pochino la tua storia, come ti sei avvicinato a questo animale così affascinante?
Guarda, è successo diciamo nella nella mia vita adulta io ho fatto altre cose nella mia vita, sono stato allevatore e agricoltore.
Ah,
allevatore, sì.
di bovini.
Ah, ok.
Che tenevo al pascolo e ho prodotto formaggi al latte crudo per oltre 10 anni. Uh-huh. E poi, diciamo, per diverse ragioni la l'attività era molto, molto impegnativa, è molto dura la vita dell'agricoltore e dell'allevatore, anche poco remunerativa, mettiamola così. E quindi ho deciso di ridimensionare il tutto e mi sono trasferito in Valtaro nel 2010, dove sono andato avanti semplicemente coltivando ortaggi, diversi tipi di ortaggi. E proprio qua in Valtaro nel 2015 c'è stato, diciamo, il mio vero incontro con il lupo. Uh-huh. Non fisicamente, non perché io l'abbia visto, l'abbia incontrato, ma perché un ragazzo che abita qui, cacciatore, mi ha fatto vedere la foto di un cane, di un suo cane da caccia completamente dilaniato, dicendomi che durante la battuta di caccia al cinghiale i lupi gli avevano mangiato il cane.
Oh. C'è stato un battesimo un po' di fuoco con il lupo, il tuo.
Sì, è stato è stata un po' una sferzata. In realtà non è proprio stato un battesimo, non che io i lupi non li conoscessi, ma sono da sempre stato appassionato di fauna, di ambiente, della montagna, ma le mie conoscenze su questo animale erano molto molto generiche e superficiali. Quindi certo, quando mi sono fatto vedere questa immagine, io in quel momento mi sono reso conto che non ero assolutamente in grado di capire se era possibile, se non era possibile una cosa del genere, perché in realtà i lupi non è che li conoscessi così tanto,
certo,
così tanto bene. Quindi in me da quel momento è scattata questa necessità di conoscere il più possibile questi animali,
certo.
E così è stato. Ho dedicato molto tempo allo studio, a confrontarmi con molti, tra i principali esperti in Italia su questo argomento. È nata l'associazione Io non ho paura del lupo nel 2016, perché allora comunque qui il clima era piuttosto incandescente, perché c'erano questi cani che venivano mangiati dai lupi quando c'erano le battute di caccia al cinghiale.
Ok, sì, chiaro, chiaro. Qua, diciamo, non casuale, ma neanche cercata, però poi una sorta di incontro che ha un pochino caratterizzato appunto poi il tuo percorso fino adesso, nel senso che appunto adesso fa spesso parte, no, della tua vita questo incontro, mi sembra di capire.
Dici gli incontri proprio reali, fisici?
No,
con i
no, la tutela, lo studio, la divulgazione, certo.
Assolutamente sì. La ragione per cui è nata l'associazione Io non ho paura del lupo, che ha un nome abbastanza provocatorio, è proprio quella di cercare di fare una buona comunicazione, di fare conoscere il lupo animale per quello che è, cercando di favorire la coesistenza con le attività umane.
Certo.
Questo è un po'.
Chiaro, chiaro. Grazie, perché appunto era interessante anche capire come ci si avvicinano a questo mondo che è in un certo senso particolare ma fondamentale. Ora andiamo un attimo in pubblicità, quando torniamo conosciamo proprio nel vivo, iniziamo a conoscere perché sicuramente ha tutte le sue complessità, però come da articolo che hai scritto per noi, che è uscito lunedì sulla Gazzetta, cominciamo a parlare proprio del lupo, quindi rimanete con noi qui a Mani di Protagonismo per Compagni di Branco. E rieccoci amici, sempre qui a Mani di Protagonismo, 18:51 minuti, io sono la vostra vitridente di fiducia e siamo nella parentesi che stiamo dedicando come sempre il mercoledì agli amici pelosi. Oggi un amico peloso atipico, nel senso che i gatti comunque ce li abbiamo in casa e anche gli animali esotici con la nostra Anastasia sono tra cavi e conigli, insomma tutti questi animaletti pofficiosi che possiamo effettivamente accogliere nelle nostre dimore. Oggi un animale che invece proprio nelle nostre dimore, ecco, no, non è proprio il caso, perché parliamo del lupo con Daniele dell'associazione Io non ho paura del lupo. Tra l'altro avete un sito, se non sbaglio, che è proprio www.ionohopauradellupo.com o IT, perfetto, dove potete trovare tutte le informazioni e tutto il lavoro di divulgazione che fanno Daniele con i tuoi colleghi, che immagino siano da cammini di vita simili o diversi dal tuo.
Sì, allora, simili, perché diciamo chi fa parte di Io non ho paura del lupo è accomunato da una grande passione per la natura, certo, e per il lupo in particolare. Poi ci sono diverse competenze, ci sono allevatori, ex allevatori come me, persone che si occupano professionalmente già di natura e ambiente, e altre persone che hanno delle competenze diverse.
Chiaro, chiaro.
Ecco, dico soltanto che noi poi siamo anche sui social media, sia su Facebook che su Instagram, c'è un canale YouTube, quindi sono davvero tanti modi in cui le persone possono seguire quello che noi facciamo.
Perfetto, bravissimo, hai fatto bene a ricordarcelo. Senti, se volessimo appunto introdurre, non l'ho mai visto, non l'ho mai incontrato, non so bene cosa sia. Conosciamo il lupo, da dove partiresti tu?
Ma allora, io partirei un po' da quello che è stato scritto nell'articolo che è uscito sulla Gazzetta. Cioè, è importante comunque conoscere il lupo animale, capire come è fatto, come vive, che cosa mangia e che cosa si comporta. Quindi questo serve per non confondere i lupi con i cani, cosa che succede abbastanza spesso, per esempio, che a volte vengono avvistati dei cani e vengono spacciati per lupi esperti.
Tipo nelle zone in cui ti trovi tu, nelle zone nostre dove si trovano i lupi, ci sono, io non lo sapevo, Lia, ci sono anche cani che vivono in natura così liberamente?
No, no, è che anche a Parma scappa il lupo, c'è proprio l'ovacco del
lupino. Ah, ok.
Okay. Il pastore tedesco ancora peggio.
Ok, cioè il lupo cecoslovacco posso capire che uno si confonda, ma il pastore tedesco, dai.
Non sfidare.
ma sai, magari lo vedi un po' da lontano.
Ok, ok. Luce,
o comunque, insomma, le persone a volte sì, ma sono usciti anche spesso degli articoli con delle foto di cani lupi cecoslovacchi spacciati per lupi.
Ah, ok, perfetto, direi. Quindi se si sbagliano i giornalisti, figuriamoci le persone.
I giornalisti, sì, beh, i giornalisti si sbagliano, ma non lo so se a volte si sbagliano solo o
fanno un po' di, per fare un po' di hype. Ah no, guarda il lupo, certo. Quindi partendo dalla conoscenza dell'animale da un punto di vista appunto, se vogliamo, fisico, di alimentazione, sì, di caratteristiche, no, che lo contraddistinguono.
Sì, sì, sì. Beh, allora, intanto il lupo è un predatore e in Italia è al vertice della catena alimentare. Quindi
ah, ok.
In cima alla piramide, no? Sopra di lui non c'è nessun altro grande predatore. Cioè, mettiamoci magari l'orso.
Bravo, stavo pensando all'orso, sì, ti avrei chiesto dell'orso.
Accanto, però, la presenza dell'orso
posso dire una cosa?
Da lì è una domanda, certo. Alza la manina.
Da parte l'uomo che prederebbe anche se stesso potendo. L'orso può capitare che predi il lupo, no? È troppo lento l'orso per il lupo.
No, no, beh, l'orso... No, no, guarda, è tutto meno che lento l'orso. L'orso,
ah,
gli orsi sono velocissimi, sì, sì, sì. Sì,
ah,
sì.
Vedi, tu lo sottovaluti.
Diciamo che... Esatto, l'orso... No, no, è tutt'altro che lento, è molto veloce, è molto agile anche.
Però non succede che vadano in questo tipo di conflitto di predazione tra l'orso e il lupo?
Beh, ci possono essere dei... L'orso può rappresentare una minaccia più che per un lupo adulto, magari per i cuccioli.
Ok.
Potrebbe. Questo non si è visto in Italia, ma in altri paesi come in America... In America sì,
okay.
E anche in altri paesi dove c'è la lince, si è visto che la lince, per esempio, preda attivamente i cuccioli di lupo nelle case. Il problema non si pone perché in Italia la lince non c'è.
Perfetto, quindi non preoccupiamoci inutilmente, non creiamo del panico per niente. Senti, guarda, noi abbiamo circa 2 minuti prima del segnale orario, quindi non ti trattengo ulteriormente, anche perché l'articolo è molto esaustivo, potete andarlo a trovare online, potete appunto andare sul sito di Io non ho paura del lupo. Se volessi lasciare i nostri ascoltatori, che tendenzialmente non sono esperti, adesso poi... qualche eccezione, magari qualche appassionato che studia e legge del lupo, però una caratteristica che vorresti lasciarci del lupo interessante dal tuo punto di vista,
È proprio il suo fondamentale ruolo ecologico, da predatore al vertice della catena alimentare.
Okay.
Perché questo è un aspetto importantissimo che porta moltissimi benefici all'ecosistema. Naturalmente il lupo, essendo un predatore, con sé porta anche tutta una serie di problematiche legate alla coesistenza con le nostre attività.
Mm-hmm.
Di questo ne parleremo poi
nei prossimi appuntamenti. Perfetto.
Che bello, non vedo l'ora. Posso, mi aspetta un attimo, vale, a mandare via, cioè mandare via, lasciare andare Daniele.
No, sì, infatti.
Daniele mi ha mandato la pubblicità di un'iniziativa che stanno facendo con Io non ho paura del lupo, che riguarda la lana che avete raccolto, giusto Daniele?
Esatto, noi portiamo avanti diverse iniziative che vogliono proprio servire a favorire la coesistenza, e una di queste è legata alla raccolta della lana agli allevatori, e quella a cui ti stai riferendo tu è quella dei cuscinoni per...
Fanno i cuscinoni per i cani.
Mi capisci.
Ma aspetta, la lana di?
Lana di pecora.
Che
di
con
pecora
la...
raccolta da un gruppo di allevatori delle nostre
sì.
zone, e che viene trattata, e con quella ci fanno dei cuscinoni per cani che sono in vendita per sostenere...
Ah, figo! Figo,
sì.
Figo!
Giusto?
Sì,
ho
sì,
spiegato
sì,
bene?
Esatto, hai detto bene, tranne per il fatto che in questo caso il progetto di raccolta della lana e di realizzazione dei cuscini è stato portato avanti dalle aree protette delle Alpi Marittime e dal progetto okay. europeo Life Wolf Alps, e noi contribuiamo mettendo in vendita i cuscini che loro hanno realizzato, in maniera tale che il ricavato serva a pagare il giusto prezzo, la lana agli allevatori, e la piccola parte che resta finisce nel fondo dedicato alla coesistenza che noi abbiamo e che utilizziamo proprio per degli interventi, delle opere mirate rivolte principalmente agli allevatori, come per esempio la realizzazione e la distribuzione gratuita dei cartelli che avvisano della presenza dei cani da protezione.
La guardiania.
Perfetto. Sì, esatto. Quindi li possiamo trovare sul sito di che dicevamo prima, www.ionohopaoradellupo.it. E salutiamo.
Io l'ho condiviso sui miei social anche.
Farò la stessa cosa anch'io. Li trovate anche sui social, sempre come l'associazione. Io salutiamo Daniele Cotti, ti ringrazio per il tuo contributo sia scritto che di oggi di approfondimento, e alla prossima puntata della rubrica sul lupo.
Assolutamente sì, grazie a voi di avermi coinvolto in questa avventura.
Bravo, questo è lo spirito.
Grazie,
giusto.
Daniele.
Benvenuto a Compagne di Branco. Anche se siamo grazie. Prevalentemente donne, rimane plurale femminile.
È
il primo uomo, però mi dispiace. Sì, però,
wow.
Però non diventerà Compagni di Branco perché ce n'è uno. Rimane Compagne di Branco, mi dispiace.
Ma è bellissimo così.
Oh, bravo Daniele, così ci piaci. Alla prossima, grazie.
Alla prossima, Daniele, grazie.
Ciao, 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 ciao. Lia, noi dobbiamo salutare brevemente gli amici perché c'è il segnale orario. Tu però rimani lì, non fare quella che se
ma
ne va.
Vai a mettere sulla bronza intanto.
Vai a mettere sulla bronza. C'è un po' di chilo di pubblicità, le notizie, poi torniamo. Voi rimanete lì con noi che continuiamo a dire le nostre cose interessantissime che diciamo sempre. Ciao, a dopo. Sì, bentornati, bentornate, bentornat. Ciao Lia, sei ancora lì?
Sì, dove vuoi che vada?
Non lo so, c'è tutte le...
Non ho più una vita sociale.
No, sociale no, ma hai un'intensa vita familiare per... Quindi basta, secondo me ti basta e ti avanza quella. Come va a vagiti e conversazioni col piccolo Lino?
Dico solo che sono andata di là e Lino si è abbioccato in braccio a suo papà.
Amore.
Perché ha fatto antibiotico di nuovo, è un po' cotto.
Oh signore. Vedrai che io me lo sento che farà questa primissima infanzia un po' deboluccio per diventare stronger than ever. Più forte che mai.
Vediamo,
sai com'è che
dire.
Ci sono quelli che partono no, un po' e poi dopo sbotti. Poi io ero cessa alle medie, guarda che gnocca che sono adesso.
Già, ma io non mi ricordo che tu fossi cessa alle medie.
Non ci conoscevamo alle medie.
Ah, hai visto le foto del disagio?
No, vabbè, però hai capito cosa intendo. Dai, quelle crisalidi che diventano farfalla, per intenderci.
Sono andata accesa e sono rimasta accesa.
No, si dice assolutamente, non è vero.
Perché, scusa, uno deve essere obiettivo. Io mi amo anche cessa.
Ma tu non sei cessa, tu sei diversa come me del resto, dai canoni della bellezza che ci sono stati imposti dalla società patriarcale in cui viviamo e siamo nate e cresciute, ok? Quindi non è che sei cessa, ecco.
Sono diversamente bella.
Siamo diversamente belle. Comunque è giusto quello che dici, è giusto amarsi anche se uno non si piace, per esempio. Questa è la grande verità. Senti, ma cosa dobbiamo fare? Mi sono persa.
Adozione della settimana.
A proposito di cani diversamente belli o diversamente...
È bello perché è un bassotto.
Oh, è bellissimo, Leo. Lo so, lo so. Allora dopo metto...
Dunque, rompete sempre le scatole perché volete i cani taglia piccola e giovani. 10 mesi, bassotto. Cos'è? 7 kg, 8 kg?
Sì, al massimo,
cane.
Al massimo.
Ecco.
Simpaticissimo.
Deve lavorarci un po' per fargli conoscere il mondo perché non l'ha mai visto, ma voglio dire, è un cucciolo cribbio.
Cosa
richiedervi la luna. Quindi chiamate la Monica
sì.
Al 340-761-6994, ve lo ripeto, 340-761-6994.
Oh, niente di più facile, salutiamo Monica. E Leo l'ho conosciuto, è davvero molto simpatico, carino, tutto macchiato di che colori è? Nero?
È tricolor. È un bovalo del Bernese con
molto piccolo, molto in versione supposta, cioè è stato ristretto.
tascabile.
Sai che i bassotti non hanno quella,
senti,
forma un po'.
Ho bisogno delle scatole per il body shaming. Fai body shaming ai
bassotti?
No, io?
Che body
non
shaming?
Alla busy.
Ma che body shaming? Busy. Hanno quella
forma supposta. Sono... Sei una brutta persona. Sono cose che si pensano ma non si dicono.
Però è molto simpatico. Quindi andate a cercarlo e soprattutto andate a conoscerlo, che è diverso da vederlo in foto o in video sui social. Lo mettiamo sia sui social di Compagni di Branco che sui miei, che su quelli di Lia Begani, quindi non avete scuse. Ce l'ho il video, lo metto e lo faccio conoscere. E io ti auguro una buona serata.
Anche a te, cara.
Cosa hai messo su da mangiare, che ho fame? Bengolino? Non mi hai cucinato anche per me?
Noi e mio marito facciamo la cena dei grandi stasera, quindi andiamo da mangiare i bambini, mettiamo i bambini a letto e poi mangiamo da soli io e lui, lui e io.
E cosa dai, cosa mangiamo?
Secondo te cosa vuoi che mangi?
Vabbè, tu sappiamo che sei vegetariano. Ah, sushi stasera? Sì. Ah, ecco perché è così contenta, cioè, il sorriso da una tempia all'altra. E lui, carnazza?
No, insieme i sushi.
Ah, che carini. Fate anche voi come loro. Fate le cene solo per voi, romantiche, da adulti, anche se siete genitori. Trovate il tempo, che è una cosa carina. Salutamelo, Andrea. Il tuo, Andrea.
Certo.
Il mio lo saluto io.
Tu salutami il tuo.
Esatto. Ciao, Lia. A dopo.
Ciao,
a domani. Ciao, ciao, ciao. Amici, Pinball Jerks 100 Broken Mirrors, 19:27 minuti qui a Radio Parma, e andiamo quindi ad approfondire, chiusa la parentesi con Compagni di Branco, alcune delle notizie viste all'inizio, di cui abbiamo visto solo i titoli, e why not. Per esempio, la sentenza per cui il Tribunale di Roma necessita dei documenti, che i documenti dei bambini dicano genitori e non padre e madre. Attenzione! È stata accolta dai giudici il ricorso di due madri. Sulla carta d'identità rilasciata dal Comune di Roma bisogna scrivere genitore nell'indicazione neutra, come prima del 2019, quando il decreto Salvini aveva stabilito che invece ci fosse scritto padre e madre. Le madri di una bambina, l'unica qualifica possibile sui documenti è genitori. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale Civile di Roma, accogliendo il ricorso di due madri su quanto scrivere sulla carta d'identità elettronica valida per l'espatrio della figlia. Il tribunale accoglie parzialmente il ricorso per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale, dice la sentenza, che tradotto significa il superamento della norma Salvini del 2019 che imponeva la dicitura padre e madre. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è ora tenuto a indicare le qualifiche neutre di genitore in corrispondenza dei nomi delle ricorrenti. È anche un passo per il riconoscimento sui documenti del ruolo del genitore di due mamme o due papà. La sentenza spiega, guardando ai diritti della Costituzione, aperte virgolette, discutendosi nella fattispecie del rilascio della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio, la falsa rappresentazione del ruolo parentale di una delle due genitrici. Giustamente, perché se ci metti che una madre è un padre, cioè dichiari un falso sostanzialmente, in evidente contrasto con la sua identità sessuale e di genere, comporta conseguenze, almeno potenziali, rilevanti sia sul piano del rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, sia sul piano della necessaria applicazione del diritto primario e derivato dell'Unione Europea. Ragazzi, è una delle poche volte nella storia dell'umanità in cui la burocrazia e i cavilli legali hanno giocato a favore, no, del progresso dei diritti delle persone. È un momento che va celebrato. Lui è Little Nas X. La canzone è Star Walking. Ma andiamo a vedere insieme cosa dice Selena Gomez del suo viaggio. Ora, secondo me, lei è una cantante, attrice, che ha fatto un percorso bellissimo, perché si è partita anche lei in un certo qual modo cercando di stare, no, dentro i canoni canoni imposti, soliti, soprattutto del mestiere che fa lei, col tempo si è molto emancipata e il messaggio che dà adesso, sia sui social che nella sua musica, è molto positivo. Lei parla di un viaggio e dice che un lungo percorso verso la salute mentale. La pop star Selena Gomez ha deciso di condividere in un documentario My Mind and Me le sue ansie, la depressione, le dure sfide che ha già affrontato, e spera di ispirare chi lo guarda per riuscire ad alzarsi e trovare la luce. Perché, amici, come diciamo sempre, queste cose non è che colpiscono... Aia, scusate, ho dato una ginocchiata al mixer. Queste cose non è che succedono solo a noi poracci. Per quanto tu possa essere ricco, privilegiato, nell'Olimpo delle divinità di Hollywood o dello Star System, puoi lo stesso essere colpito da depressione e ansia, proprio perché sono delle malattie, delle patologie mentali, che non è che il raffreddore lo prendono solo gli sfigati o comunque quelli poveri, no? Quando Selena Gomez ha iniziato a filmare il tour del 2016, poi bruscamente interrotto, non immaginava certo che il lungometraggio ne avrebbe tratto sarebbe diventato quello che oggi è il suo progetto più intimo. Il documentario ha preso una vita propria, dice l'artista. In 6 anni, quello che originariamente era semplicemente materiale girato durante il suo tour Revival si è trasformato in Selena Gomez My Mind and Me, uno sguardo senza filtri sul percorso della pop star verso il raggiungimento di un equilibrio mentale, che ha debuttato di recente su Apple TV. E però, Selena, e però, io non ce l'ho Apple TV, amica. Adesso troveremo il modo di vederlo in qualche modo. Amici, se avete Apple TV, mi invitate a casa vostra a vederlo, per favore. Non c'era un piano studiato a tavolino per catturare quelle parti della mia vita. Si tratta di qualcosa che ha preso forma strada facendo. Le origini del documentario risalgono al 2015 e al sensuale video musicale di Hands to Myself, grandissimo pezzo, quando Aline, manager di Gomez al 2014, le presenta il fratello, regista Alec Keshishan, noto soprattutto per l'innovativo documentario su Madonna del 1991. Avevo visto Truth or Dare e avevo pensato subito che fosse uno dei documentari musicali più brillanti mai girati. L'ho visto 7 volte, una vera e propria opera d'arte. E allora ha deciso anche lei mettersi nelle mani di questo regista. L'unico ostacolo? Che Shishan aveva deciso da tempo di non girare più film su personaggi del mondo musicale, ma il fascino di Selena Gomez è stato galeotto. Lui stesso ha detto: mi sono innamorato della sua autenticità, del suo essere vulnerabile e vera. Mi aspettavo una persona diversa, più costruita, ma non era così. Io vorrei vederlo, rinnovo l'invito a invitarmi se avete Apple TV. Grazie. Sto zitta, non magari se mi date qualcosina da mangiare e da bere, però non disturbo, promesso. Oh my gosh, look at her butt. Detto che lo dico sempre, poi non dite che non l'ho detto, 2022 è un anno di grandi ritorni. Ora si parla del ritorno di Pretty Princess. Facciamo mente locale, Anne Hathaway al suo, penso, debutto, cioè sicuramente è il film che l'ha lanciata al successo, e una meravigliosa na, 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 na. Julie Andrews, amici, scusate, ho avuto un attimo di lapsus mentale. E nel film in cui la Anne Hathaway era questa ragazzetta che normalissima, che scopre di essere un erede, principessa al trono di un piccolo paese, di un luogo sperduto, che ne so, nel Lussemburgo tipo, e incontra questa nonna regina regnante, molto severa, che però le insegna i modi, no, delle principesse. Insomma, poi ovviamente va tutto a finire bene, ve lo ricordate, dai, Pretty Princess, ok? Ora, sembrerebbe, secondo delle indiscrezioni dell'Hollywood Reporter, che arriverà, cioè che c'è in progetto il terzo film della saga. Onestamente mi ero persa il secondo, non me lo ricordo, però dovete sapere che Pretty Princess, che se vogliamo possiamo anche mettere un po' sotto gamba come filmetto carino, ma così, in realtà ha svoltato la carriera di un bel po' di persone. Pensate solo alla sceneggiatrice Shonda Rhimes, quella di Grey's Anatomy, Bridgerton e altri 1000 progetti. È nata Hathaway, appunto, che parte da lì, passando per Sandra Oh, qualche tempo dopo assoldata proprio nelle corsie di medical drama come migliore amica, anzi come la persona di Meredith, ovvero Christina Yang. L'unica a non avere bisogno di alcuna conferma era ovviamente Julie Andrews, la nostra Mary Poppins del cuore. Proprio il suo personaggio a innescare la serie di eventi che porta al trono, figlia di un compianto erede al trono, ignara del sangue blu, eccetera. Poi il vero genio alla regia, c'era il vero genio delle commedie romantiche, ovvero Jerry Marshall, che ha diretto un cult come Pretty Woman, oltre ad aver dato vita ai fenomeni TV come Happy Days e Mork e Mindy. Torniamo quindi alla produzione di Princess Diaries 3, questo è il titolo originale. La sceneggiatura è stata affidata a Adrita Mukheri, Supergirl e Reacher ha fatto lei. Per quanto riguarda Anne Hathaway, a parole si è sempre dimostrata grata per questo piccolo miracolo che ha lanciato la carriera. Non è chiaro se lei voglia tornare a indossare lo scettro. L'attrice è già promessa al cinema presto con Armageddon Time, presentato al Festival di Cannes, e poi riproposto nella sezione Alice nella città durante la Festa del Cinema di Roma. La splendida 87enne Julie Andrews si è di recente dedicata soprattutto al doppiaggio, come voce della mamma di Gru in Minions 2 e la misteriosa Lady Whistledown in Bridgerton, dove appunto si ricongiunge a Shonda Rhimes, quasi come a chiusura, no, di questo cerchio. Però non si sa appunto se se anche lei ha accettato di partecipare a questa terza parte della saga di quella che da noi hanno dovuto chiamare Pretty Princess, ma che nell'originale si chiamava Princess Diaries. Pensa che combo, perché Young Blood a livello proprio, no, di estetica, di musica, di tipologia di artista, ha attinto a piene mani da quello che è l'immaginario di Avril Lavigne, no? Perché è un po' emo, però è la versione 2020-2021 di questo fenomeno di moda, ovvero questo ragazzo che però non ha paura assolutamente a indossare vestiti femminili, truccarsi, mettersi lo smalto, parlare di sessualità fluida in maniera tranquilla. Pensa che gioia a poter fare un brano proprio con lei, la regina dell'emo Avril Lavigne, che dal quale tutto parte, no? Che dalla quale lui sicuramente ha tratto ispirazione. Amici, noi siamo quasi in chiusura, io vi farei un pochino di admin per questo intervento finale, ovvero sono Sava Sandir, che oggi è mercoledì e quindi io sono già un po' in anticipazione da chi l'ha visto, quindi alle 21:20 tutti davanti a Rai 3, mi raccomando, e poi sui social a commentare tutto quello che succede più nella redazione di chi l'ha visto che nei casi veri e propri, perché ovviamente noi non è che scherziamo o facciamo ironia mai sui casi, sulle tragedie di cui tratta il programma, più sulle dinamiche che diventano un po' come, sapete, no, la famiglia, lo zio, quello che dice le cose inappropriate a cena, Natale, quello che si mette un po' in imbarazzo delle visioni magari un po' retro della vita e del mondo. Ecco, noi lo guardiamo per questo. Dico noi perché so che davanti a Rai 3 ci sarà anche il buon Luca Semeraro, che domani alle 18:15, 18:20 qui a Mani di Protagonismo ci porterà gli highlights della puntata di stasera, appunto, del programma, con la nostra nuova rubrica Salutava Sempre. Sempre domani dopo Salutava Sempre ci sarà Alessia Galattini con TV Streaming e Canzoni, dove andiamo a vedere quello che c'è di interessante, di divertente o di rilevante, ecco, nei cinema, in streaming. E a sto giro io ho un paio di cose da dirle, perché ho scoperto un po' di cose interessanti in questa settimana nei momenti così di noia. Sono andata a fare un po' di indagini nelle piattaforme che ho io, proprio per vedere se c'era qualcosa che mi è sfuggito, e ho scoperto delle cosette carine che volevo appunto segnalarvi. Cos'altro? È uscita ufficialmente la nuova puntata del podcast Il Disagio, questo già sabato scorso, si chiama Party Hard, con l'Anticristina come super ospite, e quindi la potete trovare su tutte le piattaforme di streaming. Se volete supportarci in maniera extra come creatori, come content creator, lo potete fare andando sul Patreon del Disagio. E poi ieri abbiamo registrato la live della segreteria dell'Astro Disagio. Abbiamo parlato di panico paura, ovvero fobie, cose strane che ci fanno paura magari soltanto a noi e che non riusciamo a debellare. È stato molto divertente, devo dire, sono venute fuori delle cose che proprio non pensavo. Quella uscirà a brevissimo. E con Taylor Swift, amici, ci salutiamo, però ricordatevi sempre che lei, a un certo punto, le hanno rubato tutta la sua musica. Allora sapete cosa ha fatto? Visto che legalmente non poteva intervenire perché per dei cavilli legali l'avevano un po' fregata, è andata in studio, ha riregistrato tutti i brani che le hanno rubato, li ha pubblicati come Taylor version e ha sollecitato i suoi fan a non ascoltare più quelli che appartengono a quello che le aveva fregato i brani. Capito come si fa? Buona serata, fate i bravi ma non troppo, ciao!